Per avere un po' di contesto in quello che voglio dire questa mattina, leggeremo tre brani che ci danno un po' una spiegazione di quello che è il discorso che lo Spirito Santo mi ha messo sul cuore. Prima di tutto per me, perché questa cosa che dirò questa mattina è successa a me. E voglio dirla anche a voi perché mi ha fatto del bene leggere questi brani che adesso leggeremo. Il primo brano è nel Deuteronomio, il capitolo 7, qualche versetto, quando dice: quando il Signore il tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ivvei e i Jebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te, quando il Signore, il tuo Dio, li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio. Non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri. Quando entreranno poi appunto nella terra promessa, vediamo un altro brano che si trova nel libro di Giosuè. Quindi qui il Signore dice: guarda che quando tu entrerai nella terra promessa che io ho preparato, e tu non devi fare alleanze con loro, non devi fare assolutamente alleanze. Leggiamo un brano molto conosciuto, è il capitolo 9 del libro di Giosuè, no? La storia dei Gabaoniti, famosa. E leggeremo i primi 18 versetti. Tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande, di fronte al Libano, gli Ittiti, gli Amorei, il Cananeo, il Ferezeo, l'Iveo e il Jebuseo, udirono queste cose e si adunarono tutti insieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e a Israele. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia. Partirono, provvisti di viveri, caricarono con loro, sui loro asini, dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti, si misero ai piedi dei calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso. E tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e alla gente di Israele: noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi. La gente di Israele rispose a questi vei: forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi? Ma quelli dissero a Giosuè: noi siamo tuoi servi. E Giosuè a loro: chi siete? E da dove venite? Quelli gli risposero: i tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, a Sicon, re di Geshbon, a Og, re di Basan, che abitavano ad Astaroth. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti. E questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per il cammino molto lungo. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultarono il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita. Che triste. Li hanno ingannati in qualche modo. E poi leggiamo un altro brano che è in secondo libro di Samuele, qui è Davide, personaggio, capitolo 5 di secondo Samuele, capitolo 5, versetto da 17 a 25. Sappiamo poi che questi gabaoniti, per questa loro mancanza di non consultare il Signore, hanno prodotto negatività e beghe su tutto Israele per degli anni, e anche Saul poi nel corso degli anni li voleva sterminare, cioè su terra dei morti innocenti. Però questo è un altro argomento che lo faremo, se Dio vorrà, un'altra volta. Secondo Samuele 5, dal versetto 17 a 25, qui è Davide, da poco unto re, e dice: quando i filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti a cercare Davide. E Davide lo seppe e scese alla fortezza. I filistei giunsero e si sparsero nella valle dei Refaim. Allora Davide consultò il Signore e disse: devo salire contro i filistei? Me li darai nelle mani? Il Signore rispose a Davide: sali, perché certamente ti darò i filistei nelle mani. Davide dunque si recò a Baal Perazim, dove li sconfisse ed esclamò: il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò quel luogo Baal Perazim. I filistei lasciarono là i loro idoli e Davide e la sua gente li portarono via. I filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim. Davide consultò il Signore, il quale gli disse: non salire. Davide consultò il Signore, il quale gli disse: non salire, gira le loro spalle e giungerai su di loro di fronte ai gelsi. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco, perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei filistei. Davide fece così, come il Signore le aveva comandato, e sconfisse i filistei da Geba fino a Gezer. Ti è mai capitato di prendere una decisione che sembrava giusta, ma poi ti ha lasciato vuoto, confuso e persino spezzato dentro? Hai mai sentito quel peso, quel dubbio, per avere agito in fretta senza avere sentito, consultato in questo caso il Signore? Se ti sei mai sentito così, sappi che non sei solo. Io sono uno di questi. Tutti almeno una volta abbiamo preso iniziative con buone intenzioni, senza dire: Signore, tu che cosa vuoi? Tu che cosa mi dici? E il risultato? Cuori stanchi, menti sovraccariche e ansie costanti. Ma c'è una via diversa, c'è una pace che non si trova nel fare di più, ma nel fermarsi prima, nel mettere da parte il rumore, le ansie, il volere per forza l'approvazione degli altri. Tante volte vogliamo l'approvazione degli altri, la fretta, e invece di scegliere di consultare Dio prima di ogni decisione. Gesù stesso insegnava questo quando diceva: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Matteo 6,33. Perché il vero successo non è fare tutto, ma fare ciò che è nella sua volontà. Non si tratta solo di agire, si tratta di agire con Dio, l'Onnipotente, il tuo creatore, il nostro creatore, di ascoltare la sua voce prima di ogni passo, anche il più piccolo. Nel Salmo 119 c'è quel bellissimo versetto che conosciamo tutti, dice: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Salmo 119, 105. Ricorda: non muoverti mai senza di Lui, perché quando metti al primo posto Dio, tutto trova il suo posto. Ci sono momenti in cui la vita ci spinge ad agire, è vero. Le circostanze ci stringono, le scelte bussano alla porta e dentro di noi nasce quella voce che dice: devi fare qualcosa, ora! E in quei momenti, quando siamo messi all'angolo, che viene messa alla prova la nostra fede. È lì che si misura se il nostro cammino con Dio, col Signore, è davvero guidato da Lui o semplicemente dalle urgenze del momento. Chi cammina con il Signore sa che prima dell'azione viene la sottomissione a Dio. Prima del movimento viene l'ascolto della Sua parola. Perché Dio non è un'opzione fra le tante, è la sorgente stessa della direzione. Il Salmo 36 parla di questo quando dirà: Signore, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce nelle scelte. Cercarlo non è un gesto religioso, è la differenza tra il vivere guidati dallo Spirito Santo che ci ha donato o finire intrappolati dalle conseguenze delle nostre scelte affrettate. La scrittura ci presenta un esempio potente nel secondo libro di Samuele, come abbiamo visto adesso all'inizio dell'apertura di questo messaggio. Davide, da poco unto re su tutto Israele, si trova di fronte all'opposizione dei Filistei. Avrebbe potuto agire d'impulso, forte della sua posizione, ma invece fece una scelta. E questa è quella che il Signore ci chiede a tutti noi, di fare delle scelte. Chiese consiglio a Dio. E il Signore gli rispose con una strategia chiara e precisa, portandolo alla vittoria. Non fu il numero dell'esercito, né l'esperienza acquisita nei combattimenti passati a garantirgli il trionfo, ma la sua dipendenza dalla voce di Dio, dalla parola di Dio. Forse stai vivendo battaglie che non dovresti affrontare. Forse sei entrato in relazioni, in lavori, in investimenti o scelte emotive senza aver chiesto prima al Signore: Padre, è questo ciò che tu vuoi da me? E le conseguenze si fanno sentire. Ansia che non si placa, sonni interrotti, un senso costante di disallineamento, perché l'anima non è stata creata per prendere direzioni da sola, è stata creata per rispondere alla voce del suo creatore, il buon pastore. Il Signore è il mio pastore, dirà Davide. Lui lo sapeva. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà o mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Una pace, come abbiamo anche ascoltato questa mattina, che supera ogni intelligenza. Il profeta Geremia dice: Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Questo versetto ci ricorda che non è debolezza prima di decidere, ma è riconoscere la verità, perché senza di lui non vediamo abbastanza lontano, abbastanza profondamente, non conosciamo bene le cose. E Gesù stesso ha detto: senza di me voi non potete far nulla. E non possiamo proteggerci da ciò che solo Lui vede in anticipo. Noi vediamo da qui a lì, Dio vede oltre e ha in cuore noi e vuole il nostro bene. Ecco perché confidare in Lui. Ecco perché pregare prima di ogni azione è un atto di forza spirituale e di fiducia nei suoi confronti. Significa riconoscere che anche le porte più belle possono nascondere trappole. Penso che tutti noi sappiamo questo, io lo so sicuro. E che la pace non viene dal controllo, ma la pace viene dalla comunione con il nostro Signore. Pensiamo a Pietro. Capitolo 5 parla di questo. Dopo aver pescato tutta la notte senza prendere nulla, ascoltò Gesù che gli disse di gettare di nuovo le reti. Umanamente non aveva senso, ma quella parola fu l'inizio di una svolta. Pietro gli disse: ma tutta la notte, maestro, abbiamo lavorato, ma non abbiamo preso niente. Ma sulla tua parola getterò le reti. E quell'inizio fu proprio una svolta. L'ubbidienza alla voce di Gesù portò abbondanza dove prima c'era fallimento. Quante volte anche noi abbiamo bisogno di fermarci, ma proprio nel senso della parola, fermarci e dire: Signore, io non capisco, ma se tu parli, io scelgo di ubbidirti. Così dice il Signore. Geremia 6,16. Fermatevi sulle vie. Ci dobbiamo fermare? Proprio fermarci. E guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Quante ansie, quante battaglie, quante gnornie, come si dico sempre io, quando non consultiamo il Signore. Vogliamo fare per conto nostro, anche già da credenti. Invece il segreto della vera pace si trova nelle parole della Bibbia, nelle parole del Signore. La realtà è che ogni decisione, piccola o grande che sia, è una semina. E ciò che seminiamo senza Dio può crescere senza pace, anche ciò che sembra che all'inizio funzioni. Però può rivelarsi un peso nel tempo se non è nato dalla sua volontà. E il vero successo spirituale non è semplicemente ottenere risultati, ma camminare nella volontà di Dio, sapendo che lì, nella sua volontà, c'è pace, protezione e frutto eterno. Perché tutto quello che noi facciamo in vita riecheggerà nell'eternità. Noi affronteremo un tribunale per noi credenti, in base a quello che hai fatto in bene o in male. Molti dei problemi che ci affaticano non sono il risultato di un attacco anche esterno, ma di una mancanza di discernimento spirituale, perché confidiamo in noi stessi. Io so come fare, io so come agire in questa situazione, io ho esperienza in questo campo. Quante volte diciamo così? Ma l'uomo più saggio di tutti i tempi, Salomone, scrisse nei Proverbi, bellissimo questo: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Pensate. Se facciamo questo, se ubbidiamo a questo comandamento, avremo anche pace nel nostro corpo. Quanti moment d'ol inutili. E quando non confido in tutte le mie vie, nel Signore che lascia una via piccolina ma per me, e non confido nel Signore, decido secondo me è giusto fare così, allora si paga il prezzo di quella scelta, eh? La pressione del mondo è vero che ci spinge alla velocità, ma la presenza di Dio invita al discernimento. E solo nella sua presenza, in comunione con Lui, possiamo comprendere cosa fare, quando farlo e a volte, cosa molto importante, cosa non fare. E se noi camminiamo appunto nella sua volontà, nella sua via, sappiamo che saremo sulla strada giusta e abbiamo un nemico che si scatenerà con distrazioni, con travestimenti da opportunità. Sì, perché il diavolo non sempre si presenta in rosso con un forcone, a volte arriva travestito come tutto ciò di cui abbiamo desiderato. Ecco perché bisogna avere discernimento e consultare il Signore prima di ogni scelta, perché non ogni porta aperta è divina. Non ogni volta Non ogni volto sorridente è un amico. Non ogni cosa buona è una cosa che viene da Dio. Non è sempre il tempo dell'azione, a volte è il tempo dell'attesa. E nell'attesa, guidata dal Signore, non c'è passività, ma fiducia profonda. Il Salmo 37, versetto 7 ci insegna: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. È nel silenzio e nell'attesa che si radica la fede, non perché vedo, ma perché conosco il mio Dio. È nel silenzio, quando Dio sta in silenzio, che lì si radica la nostra fede. Ogni scelta ha conseguenze, ma quelle guidate da Dio portano vita e pace e frutto eterno. Non è mai troppo tardi per rientrare nella direzione, per rientrare nella comunione con Dio. Anche se hai già sbagliato, e io ho sbagliato, la sua grazia è potente da redimere ogni passo falso, perché in Cristo c'è perdono. Se oggi ti umili, se torni a chiedere, se sei disposto a lasciare andare ciò che hai costruito senza di Lui, il Signore ti guiderà con la sua luce e con la sua parola, la Bibbia. Ricorda, non tutto ciò che luccica viene da Dio. Non tutte le voci meritano ascolto e non ogni opportunità è una benedizione. L'abbiamo visto al capitolo 9 del libro di Giosuè. Ma quando camminiamo con il Signore, anche il no diventa protezione. Anche l'attesa diventa preparazione. E anche il silenzio diventa una direzione. Scegli oggi la via della saggezza. Non agire senza averlo consultato, perché chi consulta Dio prima non si pente dopo. Il nostro cammino con il Signore non si ferma al momento in cui gli chiediamo una guida, si approfondisce solo quando impariamo a riconoscere la sua voce. Gesù al capitolo 10 di Giovanni parla di questo quando dice: io sono il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Pregare è l'inizio. Discernere è una crescita, ma è ubbidire che trasforma veramente il nostro presente in un terreno fertile per oggi e anche per tutta l'eternità. Tanti credenti oggi, spero che non siano tanti, vivono nel limbo della delusione spirituale, non perché Dio non abbia parlato, ma perché si aspettavano che parlasse secondo le proprie preferenze. Ma Dio risponde sempre, non secondo i nostri schemi, ma secondo la sua natura perfetta, fedele e amorevole. Quando impariamo a conoscere i modi in cui il Signore si rivela, la nostra vita cambia prospettiva. Le tempeste non spariscono subito, ma il cuore smette di vacillare. La confusione non ci domina perché abbiamo imparato a distinguere la sua guida, anche quando non arriva come noi pensavamo. Nel primo libro dei Re, i capitoli 18-19, che possiamo leggere a casa, il profeta Elia si rifugiò sul monte Oreb in un momento di profonda crisi. Quante crisi anche noi abbiamo passato e forse passeremo ancora. Aveva visto fuoco dal cielo da parte del Signore, ma ora era stanco, abbattuto, solo. E lì Dio si manifestò, non nel vento impetuoso, che se voi andate a leggere parla di questo, c'era un vento che spaccava tutto, non nel terremoto, non nel fuoco, ma in un suono sommesso e leggero. Alcune versioni hanno un sussurro sottile. Quel dettaglio ci insegna qualcosa di vitale per la nostra vita. Dio non risponde sempre in modo clamoroso. A volte parla nell'intimità del silenzio. E bisogna conoscere il suo cuore per riconoscere quel sussurro. Chi ascolta il Signore sviluppa uno spirito attento e una fede che non si basa sulle sensazioni e sulle visioni, ma sulla fede, sulla fiducia. E sappiamo tutti noi il passo di 2 Corinzi 5:7 che sono le basi della nostra fede. Noi camminiamo per fede, non per visione. Noi ci dobbiamo muovere secondo quello che la parola di Dio ci dice, non in base a quello che vediamo. Le sue risposte non sono mai casuali, sono sempre precise e hanno uno scopo e un tempismo perfetto. Il problema non è se Dio parla, il problema è se noi abbiamo imparato ad ascoltarlo anche quando dice aspetta, anche quando dice no. Dio può rispondere attraverso la pace, quella calma interiore che nessuna logica può spiegare, ma che conferma che siamo nel suo disegno e in comunione con lui. Gesù diceva: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do la pace che il mondo dà, perché anche il mondo dà certe paci, ma passano, sono fugaci. La pace di Dio, la pace di Gesù nel cuore, è perenne, anche se continuano le tempeste. Paolo aveva capito questo, l'aveva sperimentato, lo scriverà ai Filippesi, la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Oppure può rispondere con una porta chiusa, che non è punizione quella porta chiusa, ma è una protezione preventiva per ciascuno di noi. Può parlare tramite un fratello, tramite una sorella, tramite una persona inaspettata, o farci ritrovare in un versetto letto 100 volte, ma che al 101esimo ci colpisce come mai prima. E poi c'è il silenzio, abbiamo detto prima, il silenzio del Signore nei nostri confronti. Salmo 37:7, sta in silenzio di fronte al Signore e aspettalo. E il silenzio di Dio non è assenza, ma è allineamento con la sua perfetta volontà. Il silenzio è lo spazio in cui Dio costruisce la nostra fede, la nostra fiducia. Non dobbiamo solo imparare a riconoscere la sua voce, ma anche a credere nel suo cuore. Io conosco il Signore e mi fido di quello che Lui ha detto a me. E se adesso sta in silenzio, io confido nel suo cuore che mi ama e sa quello che è meglio per la mia vita. Eppure c'è qualcosa che va oltre l'ascolto, qualcosa che distingue chi si avvicina a Dio per abitudine o non sinceramente, da chi lo cerca per intimità, nel volere stare con Lui, nel godere fra le sue braccia che ci stringono e ci accolgono. Questa è la vera comunione, è l'ubbidienza. Ubbidire significa dire: Signore, anche se non capisco, io mi fido di Te. E scegliere la Sua via, anche quando la nostra sembra la più semplice, la più facile da percorrere, e restare dove Lui ci vuole, anche se tutti ci invitano ad andarcene. E restare lì dove Dio ci vuole, anche se tutti ci invitano ad andare altrove. Gesù ha insegnato che chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Ubbidire è fidarsi prima di vedere. E seminare anche quando il campo sembra secco, quando non ci sono prospettive visibili. E rimanere quando sarebbe più facile andarsene. E perdonare quando tutto in te vuole le proprie vendette e vuole difendersi. E aspettare quando tutto in te vuole muoversi. È proprio vero. Ogni atto di ubbidienza, anche il più piccolo, è un seme di fedeltà che Dio non dimentica. Può non portare frutto subito, ma nel tempo produrrà una ricompensa visibile e invisibile, perché l'ubbidienza non solo attira la benedizione, ma la fa crescere dentro di noi. Gesù ha detto: chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca, perché un mio discepolo, non perderà appunto il suo premio. Giona, che Daniele ci sta portando nei suoi messaggi, ed è fra il libro di Amos, Abdia e fra Michea, libro di Giona. Giona decise inizialmente di non ascoltare e il prezzo fu pesante. Ma anche lui, dal ventre del pesce, imparò che fuori dalla volontà di Dio anche il successo è un inganno. Quando ubbidì, la sua missione cambiò una città intera. Così può essere anche per me, per te, per me, per noi. Un solo sì a Dio può cambiare non solo la nostra vita, ma anche quella di chi ci circonda e che Dio ha permesso che siano lì. Non c'è niente per caso. Non c'è niente per caso. Tutto quello che noi ci succede, quello che viviamo, quello che incontriamo, è tutto gestito dalla sovrana mano di Dio. E questo mi conforta tantissimo. Perché quando io penso a questo, quando io mi ricordo di questo, io sto sicuro, perché dico, il Signore è il mio pastore, il Signore è il mio Dio, e mio Padre mi ama, e mi fido di Lui. Secondo Corinzi, Paolo scriverà, noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Cosa vuol dire questo versetto? Il commentatore MacArthur scrive una cosa molto interessante quando dice nelle processioni trionfali, che Paolo fa riferimento, il profumo dell'incenso evocava la gloriosa vittoria dei conquistatori. C'era questo odore di incenso. Ma anche la condanna ai prigionieri che portavano in trionfo. E Paolo nota che la predicazione del Vangelo ha un duplice effetto. Per quelli che accettano il Signore Gesù, per quelli che accettano il Vangelo, è un pegno di un futuro glorioso, la vita eterna, il perdono dei peccati, un'eternità col Signore. Ma per gli altri che rifiutano il Vangelo, che non vogliono saperne, è una parola di giudizio. Ma Dio però è glorificato lo stesso, in entrambi i casi, perché per Lui esso è un profumo di grazia verso gli uni e di giustizia verso gli altri. Noi portiamo vita, come dicevo prima, davanti alle persone, a coloro che credono, a coloro che vogliono sapere del Signore e sono illuminati quando ascoltano la parola del Vangelo, perché aspettavano qualcuno che gli portasse il perdono di Dio e siamo noi quei testimoni. Ma quelli che non vogliono sapere, noi portiamo, e guardate che penso che ognuno di noi l'ha sperimentato questo, hanno paura della troppa luce, si allontanano. E per gli altri un odore mortale di condanna a coloro che rifiutano di credere alle parole di Gesù. E questo duplice effetto è meravigliosamente illustrato da un episodio narrato nell'Antico Testamento. Sarò breve. L'arca di Dio fu catturata dai Filistei, provocò morte e distruzione davanti ai Filistei, perché loro erano dei pagani, adoravano gli idoli. Finché si trovò in mezzo a loro, produsse tutta questa mortalità. Questo lo trovate nel primo libro di Samuele, capitolo 5. Ma quando fu riportata alla casa di Obed-Edom in Israele, essa recò prosperità, vita e benedizione a lui e a tutta la sua casa. E lo trovate nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6. Obbedire a Dio può sembrare un passo indietro agli occhi del mondo, ma in realtà è l'unico passo in avanti che possiamo fare. E mentre il mondo ti chiede di essere veloce, Dio ti chiede di essere fedele. Ogni passo di ubbidienza ti porterà più vicino al suo cuore, alla sua pace e alla sua vera, alla tua vera identità in Cristo. Chi dunque vogliamo consultare nelle nostre vite quotidiane? Finisco con un bellissimo brano di Isaia 30, i primi tre versetti. Sta parlando Israele, ma parla anche a noi, perché anche noi siamo il popolo di Dio. Guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del Faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. La protezione del Faraone vi tornerà a confusione e il riparo all'ombra dell'Egitto a vergogna. Che possiamo scegliere di consultare sempre il nostro Signore. Amen.